Daniela!
Daniela, Paolo, siamo alla quinta puntata!
Il tema di oggi, lo sai, no? È la felicità.
Lo so, ma te sei felice, Paolino?
Quando sono qui con te, sì, sempre, lo sai bene, Daniela.
Parla più, perché se ti sente Raffaele, lo sai come è geloso.
Che impiastro d'uomo!
No, è bravo, è parecchio intelligente, Raffaele.
Questo sì, va detto, più intelligente di me, lo devo ammettere.
E quello ci vuole poco, Paolino, amore.
Ti ringrazio, Daniela.
Prego, figurati, un piacere.
Molto gentile a parte.
Torna.
Vai!
Si fa di sabato!
Un'altra trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nonni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da sponsor Publiacqua.
Si fa di sabato!
Ho deciso di essere felice perché fa bene alla salute, alla mia salute, diceva Voltaire. Oggi, buongiorno, ci parleremo di felicità.
Un bicchiere di vino con un panino è la felicità, come dice un pericoloso terrorista sulla lista nera della Ucraina.
Va bene, lanciamo subito l'edicola che ce lo racconterà.
Allora, andiamo a vedere subito i giornali di questa settimana. Che infatti iniziano e finiscono in qualche modo con questa Russia che perché l'Ucraina, dice Albano, il pericolo, la colpa del cantante simpatizzare per Putin, anche sulla partenza è stato sui vaccini a scuola il giorno del caos e ovviamente la tragedia del volo fermate ieri Bara, titolava un giornale questa settimana per quanto accaduto alla Ethiopian Airlines. La Repubblica, congresso delle famiglie Di Maio a Verona, destra di sfigati.
Sì, Raffaele ha detto per l'esattezza che il convegno a Verona, quello
lo so cos'è.
Delle famiglie gay, no? Anzi, delle famiglie anti-gay, contrario, quella di gay, anti-legge sull'aborto e Anna, alla fine ha detto è roba da sfigati. Bravo Luigi, mi è piaciuto. D'altronde i 5 Stelle non si sono mai opposti alle cosiddette unioni contro natura. Basti pensare all'unione tra Di Maio e Salvini nel governo giallo-verde. Contro la natura di così, Simone!
Libero, governo con le stampelle, andate tutti a dare il via al TAV, che sia finita. Il giornale Moschee in festa, l'Islam tifa 5 Stelle, grazie per il reddito. E ancora la Repubblica sulla strage che si poteva evitare, l'aeroplano, e su Bruxelles contro l'Italia. No all'accordo con la Cina, così spacca l'Unione Europea.
Non diventeremo il fantoccio della Cina, ha curato Giuseppe Conte, fantoccio di Di Maio e di Salvini. Un applauso! Senza offesa per Conte, eh?
La Repubblica, alla Puglia feroce che fa paura all'Ucraina, la Puglia feroce che fa paura all'Ucraina. E ancora il Corriere della Sera, noi e la Cina patto limpido, Conte non siamo il cavallo di Troia, salda l'alleanza con l'Unione e Stati Uniti.
Pochi giorni fa si è svolta in Cina l'Assemblea Nazionale del Popolo, un evento importantissimo. Viva preoccupazione in tutto il mondo quando il presidente ha iniziato i lavori con la frase il 2019 sanno bellissimo. Mi ricorda qualcuno, francamente.
La sera. Brexit, bocciata l'intesa May Unione Europea, Londra sull'orlo di una crisi di nervi. Il Fatto Quotidiano, un uomo solo al telecomando, Rai, Salvini, va a reti unificate sul TG1, TG e Sky.
Sì, 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 la Rai è sempre più leghista. Nella prossima puntata di Montalbano, dal titolo È finita la pacchia, il commissario Montalbano rimetterà su un barcone gli immigrati che ha dato nel precedente episodio e li rispedirà in Africa.
Ecco.
E applauso un'altra volta!
Se lo chiama!
Me lo chiamo da me!
Giovedì andiamo sul clima, ovviamente la vignetta di LK dice si fa presto a dire salviamo il mondo, prima bisogna fare l'analisi costi-benefici.
Questa è una notizia importante. Nicola Zingaretti ha annunciato che farà mettere le pale eoliche in sede del PD per produrre energia pulita sfruttando l'incessante spinta delle correnti interne. Che non mancano!
Applauso spontaneo!
Eccolo bello!
Il giornale dice sentenza sciocca a Genova, ammazzò la moglie ma la pena è di dimezzata, lei lo aveva illuso, e andiamo di nuovo su Libero, che
pazzi.
Venerdì titola Deliri ambientalisti, se lo vince Greta il Nobel vanno del telegatto.
Penso, Raffaele, che c'è stato un giornalista italiano, tale Andrea Lorusso, Daniela, un genio devo dire, che ha proposto di dare il Nobel per la pace a Matteo Salvini in quanto pacere di Marì. Oh, per lo stesso titolo sono in gara anche il pirata Barbanera, lo squalo di Spielberg e l'iceberg del Titanic. Evviva!
Il Corriere della Sera titola I ragazzi piazza per salvare il loro pianeta.
Ieri Donald Trump ha visitato le vittime di un tornado in Alabama, stavo per dire in Albania, ma invece è un po' lontano dall'Alabama, in Alabama e non in Albania, e ha per loro alcune copie della Bibbia. Qualcuno ha gridato, è vera questa, eh? Qualcuno ha gridato allo scandalo, eppure ragazzi, Trump, negando il riscaldamento globale, segue alla lettera le sacre scritture per l'esattezza parte dell'Apocalisse, viste le catastrofi ambientali. Questa è più di concetto.
Sì,
eh?
L'ho capita io.
No, te la spiego dopo. Te la spiego
Via
dopo.
Della
L'Apocalisse, le catastrofi.
Lite nel governo, dice il Corriere della Sera, la Nazione, aerei F-35, alto duello. Nel governo, Movimento 5 Stelle e Lega litigano su tutto, jet, Cina e forum delle famiglie.
Tra pene per uxoricidio, poi ti spiego cosa, sai cos'è?
Sì.
Dimezzate, così. Come è successo a Genova, perché secondo i giudici, anzi la giudice, lei lo aveva deluso, come si diceva prima. Oh, fra quello, l'assessore che ha detto le donne sono inutili se non sono lì, pensa. Altro genio. E il convegno sulla famiglia di Verona non tira una bella aria in Italia. Per fortuna Salvini, sensibilizzato dalle manifestazioni sul clima, Greta eccetera, grandi cose, si è detto contrario ai falò delle streghe in piazza. Innalzerebbero il livello delle polveri sottili, ha dichiarato. E meno male! E meno male qualcosa!
Un applauso alle donne!
Un applauso alle donne, un applauso a Greta e alla manifestazione di ieri.
La settimana si conclude drammaticamente con la strage di islamici in diretta sui social, dice il Corriere della Sera. Salvini preoccupa solo l'estremismo islamico. E lo strage in Nuova Zelanda, colpa di Salvini, ridicolo. Greta e i gretini, non è corretto dire che il clima si è modificato. Questi servono
si
soltanto
può scrivere un titolo, Greta e gretini.
Incartare
lo dicono loro.
Il pesce. Andiamo da Gaianani.
Ah, ecco, bravo. Per incartare il pesce.
Quando sei, quando si senti felice, proprio bello,
bella
frate?
Stagione, si sta bene, non, quando non c'è grandi preoccupazioni in giro, nessun, diciamo così, quando non ho grandi pensieri, mettiamola così, ecco.
Ci sta, vedi? Dai, dimmelo, che cos'è?
La felicità.
Ma che cos'è? Raccontiamo.
Una pancina grande.
Aspetti?
Una bimba.
Qual è proprio la tua immagine felice?
Una giornata così, col sole. Un giro, due chiacchiere, va bene così.
Quando sei felice, sei ragazza?
Quando sono le amiche, in giro a passeggiare, calma, senza fretta della vita, di correre di qua, di là.
La felicità non è, ma non è, non l'ho scritta io scrivo qualche poesia, non è né un sacco d'argento e nemmeno la salute. La felicità è sentirsi compresse.
Sei felice quando?
Quando sono al mare. Quindi la felicità per te è stare proprio spaparanzata?
Sì, non
solo,
sì.
Però quella felice.
Come si avvicina la felicità? Che cosa rende felice lei, me lo può dire?
Via, che... Mannaggia, ora sono di corsa al mercato delle Ascine, il martedì mattina, poi donne in mezzo a banchi, con l'offerta, signora, ho queste mutande, saranno di corsa?
Mi mentono, mi prendono in giro.
No, la bellezza, questa è felicità, mi sta per azzannare un pezzo di rosticciolo su una fetta di pane, non è felicità questa?
La felicità l'ho raggiunta un anno fa, non sono più andato con le donne.
No!
Davvero?
Meno guai.
No. Non c'è più problemi di nulla.
Che mi rende felice?
Sì.
Ma in questo momento, siccome ho perso l'odorato e il sapore, mi renderebbe felice riprenderlo. Sei felice quando?
Quando sono innamorata.
Ecco, sei innamorata ora?
Sì. Vivo il mio ragazzo.
Domenica ci vuole, senti, la salute la dicono tutti.
Sì.
Ci vuole il lavoro, è l'amore.
È un'altra cosina.
Dimmela.
Di mangiare, che non si può mai mangiare, fa male tutto, è tanto bello mangiare.
Quindi due uova, una panna e una teglia erosticiana.
Sì.
Un giorno bello, tranquillità in casa.
Di dove è lei?
Io sono da Romania.
Che belle.
Istrizza.
Salutiamo gli amici di Istrizza e mettete contro radio, ragazzi.
Signori, facciamo veramente un grandissimo applauso a Gaia Nanni, che è una grande attrice che spesso è io in tournée, per questo la vediamo poco, però ci regala queste cose che sono veramente formidabili. Subito il prossimo ospite, Daniela.
Allora, abbiamo voluto oggi a parlarci di felicità il professor Stefano Lini, insegna economia politica ed economia sociale all'Università di Siena. Ha pubblicato tantissimo saggi sulle prestigiose riviste internazionali e per la Feltrinelli ha scritto il manifesto per la felicità, come passare dalla società del benavere a benessere.
Eccoci. Ora, applauso.
Che c'entra, io dico, l'economia o la felicità, Paolo?
Sentiamo che ce lo dice il professore. Il benessere.
Salve, grazie, salve. Grazie.
Fagli domande intelligenti, per favore. Non dici, ma contro la stitichezza che si può...
Contro
che
casa, no.
Per favore, vi imploro, in ginocchio. Mettila. Professore, abbia cortesia. Partiamo da questa felicità, perché è un concetto tipo l'intelligenza di Eisenberger, indefinito, indefinibile, ognuno ha la sua. Cristicchi sta facendo un documento. Sta facendo un documentario Cristicchi proprio sulla felicità, va a chiedere a tutti, è andato anche dal Papa, il Papa con piacere ha risposto. Noi abbiamo generato una società dove la felicità è sulla carta, ma che in realtà genera infelicità. Non so se sei d'accordo, Stefano.
Siamo pieni di problemi di infelicità. Se andate a guardare l'evoluzione delle malattie mentali, dell'abuso di psicofarmaci, persino dei suicidi, diffusione delle dipendenze, siamo la società delle dipendenze, ce ne abbiamo una varietà incredibile che vanno da quelle dalle droghe illegali alle droghe legali, alle sigarette, alla pornografia, al calcio, le slot machine, tutto quello che volete.
È arrivato il sindaco Dario Nardella. Per questo avete sentito questo applauso, non era per Stefano Bartolini, poi sta dicendo cose, eppure è tutto fantastico.
In tenuta sportiva.
No, parlavamo di suicidi, è partito applauso a casa.
Chi si ascolta la radio dice,
sei pazzini.
Chi ci segue da casa.
Abbiamo fatto bene a specificarlo. Sì, eppure è tutto fantastico, eppure, come dire, il genere umano ha toccato vette mai toccate prima, ad esempio la sicurezza alimentare, per tutta la storia dell'umanità, no? Per cui che cos'è che ci manca oggi? Tu batti molto il tasto su una questione che nelle nostre città alle volte manca e genera infelicità.
Poi quello delle relazioni, a parte da vedere quelle interviste sembrava ci fosse anche un problema con mangiare, perché tutti dicevano che mangiare faceva la felicità.
Giusto.
Ma a parte quello, il problema chiave è quello delle relazioni. Cioè, alla fine la signora che diceva pane, due cuori, una capanna, una tegliare rostinciana, più o meno diceva le cose sensate, nel senso che quello che sappiamo è che i soldi un po' contano, nel senso che la gente non arriva a fine mese, ha problemi seri di stress e di infelicità, oltre quel livello lì più o meno i soldi non fanno la differenza, non è quello che fa la differenza. Quello che fa la differenza è la qualità delle relazioni tra le persone. Il vero killer dal punto di vista della felicità è la solitudine, questa è la cosa più catastrofica di tutti. La gente più infelice non è quella povera di soldi, è quella povera di relazioni. Si sente?
Ecco, più vicino. La gente infelice è quella povera di relazione. È stato fatto uno studio molto approfondito sulla relazione tra soldi e felicità, visto che la citavi. E noi immaginiamo, come dire, uno schema di ascisse e di ordinate dove aumentano i soldi, aumenta la forma di una freccia sparata verso l'alto. E invece è stato dimostrato che il disegno viene fuori quello di una campana. Il minimo dei soldi, minimo della felicità, aumentano i soldi gradualmente alla felicità, tocca un picco lì dove c'è la quantità di soldi giusti che ti servono per vivere, e poi aumentano i soldi e la felicità inizia a decrescere fino a toccare il punto più basso con il massimo dei soldi, che diventano beghe, preoccupazioni, senza di relazioni, perché tu mi cerchi in realtà perché vuoi i miei soldi, lui mi cerca perché vuole i miei soldi. E io vivo nella paura, per cui massimo della infelicità con zero soldi e con troppi soldi.
pazzesco.
Pazzesco, la cosa che dici te va, declino della felicità a livelli molto alti dei soldi vale soprattutto per i molto ricchi. Cioè, stranamente il famoso 1% dei super ricchi non sta bene, questo si vede benissimo da tutte le statistiche.
Poverini.
Figlioli. Evidentemente gli costa veramente tanto arrivare a quei livelli lì. Comunque tu parlavi dei Firenze, buon esempio di quello che crea infelicità nella gente nonostante gli standard di vita siano abbastanza elevati in questa città, perché questa è una città che socialmente è stata completamente distrutta negli, è una città che ha perso un quarto dei suoi abitanti negli ultimi 20 anni. Sapete? 100.000 persone sono andate via da Firenze. Dove sono andate? A Campi, a Sesto, a Prato, a Pontassieve, in tutte le città limitrofe, i quartieri dormitorio, tutta gente che in gran parte continua a lavorare a Firenze. Questi sono, pigliano tutte le mattine, vengono a Firenze e la sera tornano a casa. Sono ex fiorentini e praticamente espulsi dall'aumento immobiliari, degli affitti, dei prezzi delle case. È gli strati popolari della città che se ne sono andati.
Ne parleremo tra poco, perché il nostro prossimo ospite sarà il sindaco di Firenze, una persona anche deputata, rispondere su questo. Decrescita felice, come via circolare.
Nardella violinista.
Sì, esatto. La ricetta per salutarci, Stefano Bartolini, che ti interessa di più, che ti intriga di più?
La decrescita secondo me non è felice, nel senso che con la decrescita abbiamo tutti di meno e avere di meno non garba a nessuno. Casomai quello che potremmo fare è evitare di concentrarsi esclusivamente sulla crescita economica, che sembra l'ossessione di tutti, in realtà ormai non risolve più nessun problema, casomai il problema è distribuire un po' meglio la ricchezza che abbiamo, ma dobbiamo...
Parole sante!
Ma dobbiamo avere di più, non di meno, ma di più di quello che ci serve veramente: più tempo, più qualità della vita, migliore ambiente, migliori relazioni, città vivibili, quartieri dove la gente si possa incontrare, più tempo libero, che era una cosa che veniva fuori benissimo da quelle interviste. La gente si sente felice quando è tranquilla, quando non ha quella pressione del tempo, invece spessissimo ci troviamo addosso. Insomma, il problema nostro non è più, se non per certe fasce di popolazione, la povertà di soldi, ma di tante altre cose, in particolare relazioni, qualità della vita e tempo. Per risolvere il problema di quelli di soldi ne hanno pochi, non serve la crescita economica, che non avremo, e quella è entrata come Godot, tutti aspettano quello ma non arriverà. E abbiamo bisogno di distribuire meglio la tanta ricchezza che abbiamo.
Non abbiamo mai prodotto tanta ricchezza come oggi. Daniela, un flash. Aspetta, 10 secondi.
Raffaele, scusami, professore, c'è un SMS su questo argomento. Avete ragione, i soldi non fanno la felicità. Io, da quando mi stanno richiedendo 49 milioni di euro, non ci dormo più la notte. Ci scrive Matteo S. da Roma. Ecco. Grazie al nostro fedele radioascoltatore. Matteo,
un abbraccio. Grazie. Stefano Bartolini, accomodati. Io a
comprate il libro Manifesto per la felicità del professor Bartolini. Grazie di essere venuto da noi.
Professore. A Paolo Endel che ci illustra. Ci illustra il prossimo passaggio e la prossima.
Siamo all'intervista?
Sì. Intervista? Ah. No, non siamo all'intervista.
No, prima no. C'è no, sostieni.
Ci sei sempre te.
C'è sostieni Palumbo.
L'inizio è tutto suo. Signori e signori, sostiene Palumbo.
Sigla.
Sì.
Va bene. Felicità. Felicità. Gli Stati Uniti d'America hanno la felicità in Costituzione. Nella dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776 c'è scritto: noi riteniamo che tutti gli uomini siano creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di diritti inalienabili, fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Eppure gli Stati Uniti hanno contemporaneamente la più numerosa popolazione carceraria del mondo. Negli Stati Uniti sono il 5% dell'umanità e hanno il 25% della popolazione carceraria mondiale. Un americano su 38 è in carcere, più o meno quasi 8 milioni. In Cina loro sono al secondo posto per popolazione carcerata. I detenuti sono quasi 2 milioni, ma i cinesi sono 4 volte di più degli statunitensi. Eppure proprio dagli Stati Uniti arrivò il famoso discorso di Bob Kennedy, che metteva in guardia dai misuratori e dagli indici del benessere materiale che niente avevano a che fare con la felicità, il famoso PIL. Ieri è stata una giornata drammatica e contemporaneamente importante, perché ci ha raccontato del bivio che abbiamo di fronte. Giovani fanatici da una parte, che ci raccontano solo di morte, di terrorismo, di distruzione, anche loro hanno cercato la bella morte, niente felicità. E dall'altra parte giovani desiderosi di costruire un futuro diverso, i Fridays for Future. Questi ci stanno raccontando che abbiamo riempito il pianeta di cose veramente fantastiche. Voliamo a mille all'ora, siamo tutti connessi, i nostri mercati sono super e sono sempre pieni di cibo. Abbiamo una tecnologia per tutto e sempre in evoluzione, eppure tutto questo non genera felicità, genera ansia, competizione, tumori, preoccupazioni, malattie del benessere, e insieme non sta distruggendo il pianeta. Questa è una sciocchezza che ci andiamo ripetendo da tempo: distruggeremo il pianeta non si distrugge, stiamo distruggendo le condizioni che rendono possibili la nostra permanenza su questo pianeta. Ancora dei giovani ci stanno raccontando che la rincorsa alla felicità individuale genera mostri. La felicità intesa come armonia può essere solo di relazione, può essere solo collettiva. Vogliamo essere felici? Cambiamo tutto. Adesso seguiamo questi giovani. PS, il diritto alla felicità in Costituzione è stato inventato a Napoli da un napoletano. Fu pensato da un filosofo partenopeo, Gaetano Filangieri, che ne scrisse in un carteggio con Benjamin Franklin, il padre fondatore degli Stati Uniti. Ma questa è un'altra storia.
In grazie. Che lingua si parlarono?
Bravo Raffaele!
Raffaele Palumbo!
Viva Napoli! Allora, l'altro sabato ho intervistato Giobbe Covatta. Da comico a comico abbiamo giocato e scherzato. Stavolta ho intervistato un fior di intellettuale, Michele Serra, e gli ho fatto domande molto intelligenti, Raffaele.
Non è possibile.
Eppure è venuto così. Molte, ma aiutato.
Te l'ha scritta Marco.
Marco Vicari. Molto intelligenti e molto impegnate. Sentiamo l'intervista che abbiamo registrato.
Un applauso a Michele Serra.
Grazie Michele. Non sta partendo nulla. Ecco, no. Chi la fa partire l'intervista?
Allora, ora parte.
Ora parte. Fabio si era addormentato. No. C'è una zona a destra, sto scherzando, Fabio si è arrabbiato. No, c'è una zona a destra dei nostri tecnici che deve far partire le interviste.
Era adesso un attimo in bagno, non dormiva.
Piccoli ritardi.
Come
tecnici.
Tu sai? Eccolo qui. Oggi eccolo. Parliamo della felicità, però prima, scusami, sì. Permettimi, una domanda veloce sui temi della politica internazionale che non ti posso non fare, Michele Serra.
Sì.
Ti preoccupa di più l'Inghilterra che non riesce a uscire dall'Europa o Albano che non riesce a entrare nell'Ucraina?
In Ucraina. Diciamo che il secondo gravissimo caso è irrimediabile.
Si sente molto parlare di decrescita felice. In Italia mi pare che la decrescita ci sia garantito, ma non siamo poi tanto felici. Tu come la vedi questa storia della decrescita felice, Michele Serra?
Decrescita felice è un po', insomma, è un ossimoro, dicono. Sai cos'è è ossimoro, sì?
Una specie di animale.
C'è l'ossobuco. Comunque, è un ossimoro decrescita felice, nel senso che non è vero che più cose abbiamo, meglio stiamo, e spesso c'è grande confusione. Un caso certo di decrescita felice è, per esempio, quando liberiamo poi gli armadi di casa da tutte le porcherie che conserviamo a oltranza.
Su Cuore c'era la famosa rubrica cose per cui vale la pena vivere. A distanza sì. di una trentina di anni, dico bene, quali sì. sono secondo te le cose per cui vale la pena vivere oggi?
Intanto essere ancora vivi, risposta che ti do a 64 anni e a 30 anni non te l'avrei data. Innanzitutto, più si vive, più è bello accorgersi che si è vivi. Prima di tutto quello, e poi le altre cose restano tutte buone dopo 30 anni, tipo l'amicizia, l'amore, la buona tavola, stare bene con gli altri è un'altra cosa meravigliosa.
In passato sei stato autore di Beppe Grillo. Ti saresti mai immaginato a quei tempi un debutto di Grillo nella politica con questi risultati straordinari che ha avuto?
Se qualcuno 30 anni fa, esattamente 30, perché parliamo di 88-89, se qualcuno avesse detto che quelle cazzate, anche spiritose, anche intelligenti magari, che dicevamo preparando i testi di Sanremo, sarebbero diventate un programma politico, mi sarei spaventato non poco.
I radical chic, si fa un gran parlare dei radical chic. In quanto presidente onorario, va bene, dell'ordine dei radical chic, vuoi dire ai tanti ascoltatori di Controradio che aspirano a diventarlo qual è l'identikit del perfetto radical chic? Grazie.
Se mi voglia di rivendicare, di fare proprio l'epiteto, sai quando i negri assunsero, negro è sempre stato un insulto, e sì, c'erano dei movimenti, soprattutto negli anni dei Black Panthers, eccetera, che hanno fatto proprio questo insulto per, come una specie di bandiera, no? Ribaltandone il significato, bandiera identitaria. Allora, di fronte a chi, insomma, di fronte a persone che mi paiono molto poco chic, non c'è dubbio, e anche molto banali nel loro pensiero, mi viene quasi voglia di rivendicare una natura radical chic che non è la mia, ma insomma, pazienza. Insomma.
Io tra l'altro spesso e volentieri faccio aria dal basso, Michele, non so se questo...
No, questo, ma sai, quello può essere un segno di snobismo assoluto.
No,
ma assolutamente sì.
Sono salvo io invece, al contrario.
Ma no, ma sono i tipici atteggiamenti di... Guarda che sono rischiosi questi discorsi, perché può essere anche un... non avere pudori, per esempio, no? Non avere inibizioni. Allora, può essere invece un segno di grande arroganza sociale. Cioè, il radical chic che fa? Va a una cena di beneficenza del Lions Club, esatto, e si esibisce come petomane.
Più bello
perché no?
Bravo!
Certo.
Questa ecco.
Mi è piaciuta molto, sì, in punta di forchetta, sì. Anche in punta di porchetta, direi, sì, conoscendoti.
Grazie Michele Serra, grazie. Grazie di aver giocato con noi. Signore e signori, spazio pubblicità.
Esatto. Carosello.
Ah, che bontà. Gusto morbido, leggero. Oh, va giù che è una meraviglia.
Ma che vino è?
Ma che vino? È acqua, acqua buona.
Ma che l'ha presa al supermercato?
Supermercato? Eh. Oh, questa la tieni dalla cannella. È buona, costa poco o nulla e ce l'hai sempre in casa.
Certo, le meglio cose sono quelle che c'ha sotto gli occhi tutti i giorni e neanche te ne accorgi. E chi ha orecchi per intendere, intenda.
Intenda? E siamo a marzo, è un po' presto per parlare di campeggio.
Sì, vabbè, buonanotte.
La roulotte? Certo, meglio della fenda.
Oh, io la vecchiaia è brutta. Dammi un po' d'acqua anche a me, vai, devo per dimenticare.
Salute.
E ghiande.
Grazie.
Grazie, torniamo a Gaia Nanni?
Torniamo a Gaia Nanni, in giro per la città a fare domande sulla felicità. Torna anche di prima.
Vai, Gaia.
Gaia, felicità,
Gaia.
Città.
Brava, brava. Tempo.
Continua un'altra rima.
Cosa rende felice Fiorentini?
Vabbè, ora questa è una battutaccia, la trippa alla Fiorentina.
Anche a me mi rende tanto felice, signora.
Oh, felici. Oh, felici. No, c'è troppe cose brutte.
No. Non si contentano.
No, non ci si contenta dei fiorentini. Non ci si contenta di quello che vanno in mondo. Quello. Se no a Firenze si sta anche bene. Ci sta un sindaco che insomma ha fatto lavori, insomma si comporta bene.
Noi siamo una napoletana, ma i fiorentini non sono come noi.
Dovrebbe salutare un napoletano, una parente tua, la quota napoletana, non trasmissione. È Raffaele Palumbo.
Raffaele Palumbo oppure Gigi D'Alessi, il migliore cantante di Napoli.
Mi faccio un pezzettino di Gigi allora, scusi, una canzone. Ma adesso le canzoni napoletane, so che Adari, Adari, perché mi dice queste parole amare? La conosco io, via, va via.
Allora, sono più felici i fiorentini come me, perché non tutti sono come me, quando trovano tanti fiorentini.
Siamo felici un po' fra noi.
Sì, sì, sì.
E cos'è la felicità per un fiorentino, secondo te?
Essere di sinistra.
Quando la Fiorentina vince 2-0 a Torino, torno a casa, mi danno una tagliata alla Fiorentina con la ruola, io sono a posto.
Tu godi un...
Voglio mica altro, basta.
Cioè il fiorentino quand'è che è contento?
Ma perché non siamo contenti sempre? Se non ci sono cose strane, perché non essere contenti?
Quando si guarda questo panorama di queste bellissime colline si vede anche il cupolone e la torre dei campani dei Giotto.
Tanto male non si sta.
No.
Quasi mai, perché sono dei rompicoglioni tremendi, sempre polemici, sempre scontenti. Però qualcuno felice c'è.
E vanno trovati, infatti ora io li vado a cercare. Anzi, ora si va, andiamo a cercarlo io e te. Via, si va a cercare un fiorentino felice.
Gaia Nanni, un altro applauso, ve la ritroverete anche la prossima settimana in giro dappertutto a fare domande.
Brava Gaia.
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è venuto a trovarci.
Ah, eccolo qua.
Era lui da Bergamo.
Ora non fate un attimino.
La città metropolitana di Firenze.
Mi sembrava
i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Allora, grazie al sindaco Nardella è venuto a trovarci.
Grazie a voi, buongiorno.
All'interno di questa nostra trasmissione è sempre uno spazio dedicato alla dimensione metropolitana di Firenze, che forse può essere una bella chiave di lettura.
Ma vi siete vestiti uguali, vi siete telefonati?
Ci siamo sentiti.
Cioè, segnate le 8 piccole differenze.
Ci mandiamo i messaggini la sera prima.
Tanto pensavamo alla radio non ci vedevano, quindi per questo.
Sì, no, scusate, ci hanno tutte e due la camicia celeste, il golfino blu.
Io non so come devo fare. Se me lo dite voi, io faccio così. Sì.
Nardella è più pulito di Raffaele.
Sì, è vero.
E spela anche Nardella, ma meno. Meno.
Io sono in grande difficoltà, sindaco, non so più come
fare. Ci hanno messo nel mezzo.
Sì, sì, come si suol dire, come si suol dire. Senta, parliamo di felicità, visto che questa è il tema della puntata, e parlare con un sindaco di felicità è interessante, perché un sindaco, come dire, deve porsi il problema della felicità addirittura dei propri cittadini, secondo
me. Sì, secondo me sì, ma in generale se lo deve porre anche la politica. Tu citavi la felicità nella Costituzione americana, il diritto alla felicità. A me è sempre rimasta impressa una frase bellissima di Bob Kennedy, che diceva: il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita davvero degna di essere vissuta. È un po' una frase che ti fa capire che la politica che si interroga sulla crescita economica però deve anche interrogarsi su come vivono e come si sentono le persone.
Eppure in questo momento c'è invece un'aspettativa dal punto di vista del lavoro dell'amministrazione un po' al ribasso, cioè sì. Il top da immaginare e da sognare è che sono stati fatti marciapiedi, diciamo così. Io sogno la forestizzazione delle città. Stefano Mancuso,
sì,
per intenderci.
Questo è vero, però io mi sono dato una risposta. Scusa se faccio questa seconda citazione, non è che sono in fase di città. Cioè, la Pira è un grande sindaco. Noi abbiamo avuto un grande sindaco.
Assolutamente.
La Pira, un applauso alla Pira, facciamo un applauso.
Questo è giusto. Giorgio La Pira diceva: il compito del sindaco di Firenze è promuovere la pace nel mondo e cambiare le lampadine. Io penso che la politica deve fare l'uno e l'altro, perché quando io vedo una signora anziana che mi cammina per la strada e mi dice: sindaco, c'ho un marciapiede sotto casa mia, è sempre così, c'ho le buche, non riesco a camminare, io penso che per lei quella cosa è una cosa importante, non posso come dire, sminuirla o degradarla. Penso che la buona politica deve guardare da un lato e dall'altro le grandi sfide, come quelle dei ragazzi di ieri che in tutto il mondo hanno lanciato appunto il Fridays
for
Future, ma anche le piccole cose, perché nelle piccole cose si trovano soddisfazioni.
Scusate, a parte si parlava di La Pira, permettetemi un saluto, un grande abbraccio a padre Ernesto Balducci, che da sta seguendo di certo.
Qui allo Stenzen.
Allora, siamo qui allo Stenzen.
Vai Paolo.
È arrivato un altro sms, a noi ci fa molto piacere che i nostri radioascoltatori ci mandino messaggi in diretta seguendo questa trasmissione. Firenze sta diventando pericolosa, ci dice. Giorni fa passavo davanti a una loggia vicino a Ponte Vecchio e mi sono trovata davanti un cinghiale che mi fissava immobile. Lì fermo, fermo! E poi dicono di Roma! Ci scrive Virginia R. dalla capitale. Grazie.
Io penso che la felicità in una città stia nei valori di quella città. Cioè io per esempio sono felice quando vedo a Firenze due persone dello stesso sesso possano camminare per strada tenendosi per mano, sì, e non vengono nemmeno guardati, nemmeno notati, tanto appunto è nella civiltà, nella normalità della cosa. Certo. Questa è una felicità nella civiltà.
Sì. Eppure quando lo facevamo io e te ci guardavamo.
Anche voi eravate felici. Devo dire anche tu e Paolo, sarà... eravate molto felici.
Eravamo,
quando lo feci io con Nardella,
no, mamma mia, tutti i giornali
erano l'apoteosi,
per favore. No, però è vero, lo dicevate prima,
mi farebbe prendere un sacco di voti.
No, è vero questo, dicevo, è vero, no, della...
ma diciamo, io, dai, no, Dario,
non
diciamo,
non c'è speranza.
Allora, no, a proposito del manifesto della felicità, parlavate di relazioni. Ecco, io credo che le relazioni siano un po' il segreto della felicità, perché la solitudine è l'opposto. Pensate che noi a Firenze abbiamo un dato molto positivo, si campa a lungo, guardate Handel, no? Per fare un esempio.
Sì, grazie Dario.
Cioè, è la città più longeva della Toscana.
Si vede dall'urologo.
che è la regione più longeva d'Italia. E l'Italia è il paese più longevo del mondo col Giappone, quindi si campa tanto e questo è positivo, va bene? Perché giustamente tra le cose della felicità, credo, c'è l'aspettativa di vita, no? Il punto qual è? È che abbiamo però tanti anziani soli. Noi abbiamo 15.000 anziani con più di 80 anni che vivono soli. La solitudine è la grande questione, credo, oggi. Ma non solo degli anziani, anche un ragazzino che passa le giornate davanti al cellulare e magari chatta con qualcuno, vive una finta condizione di, non so come dire, di compagnia. È una nuova forma di solitudine e noi dobbiamo combattere queste forme di solitudine.
Io però la vedo bene, nel senso che a me gestione del potere e felicità mi sembra veramente l'ossimoro che dicevano prima. Ci può esserci felicità nella gestione del potere, quello lo vuole in un modo, quello lo vuole in un altro.
Allora, veramente c'è felicità quando tu usi il potere che ti viene dato per cambiare la vita di una persona. Cioè, io quando vedo le persone che mi guardano, sorridono e il mio sguardo incrocia il loro e mi dicono grazie, magari anche per una piccola cosa, io sono a posto. Per me è la cosa più bella. Quindi quando usi il potere fine a se stesso, il potere per potere, tu fai un errore gravissimo. Ma quando utilizzi quel potere che ti viene dato pro tempore per migliorare la vita di qualcuno, credo che tu faccia il tuo dovere in questo caso.
Chiudiamo con i giovani. Ieri c'è stata questa manifestazione di giovani che hanno manifestato per chiedere un futuro diverso e potremmo avere sabato prossimo, invece il 23 di marzo a Prato, dei giovani o pseudotali che vogliono manifestare per ricordare il centenario della fondazione dei fasci di combattimento, Forza Nuova a Prato. Non sappiamo ancora se il questore e il prefetto daranno o non daranno il permesso nelle prossime ore. C'è anche un po' di preoccupazione. Chi è che la rende felice di questi due giovani?
È chiaro che...
È una domanda.
Io sono sceso in piazza con i giovani di Piazza Santa Croce ieri. Mi sono anche preso qualche rimbrotto, ho discusso con loro, però ero lì. Però vorrei dire questo.
E ha fatto bene, bravo.
No, però volevo dire questo, non dobbiamo prendercela con i giovani. Cioè, quando i giovani sbagliano, dobbiamo chiederci in quale società vivono, ragazzi. Perché anche questa storia ci fa comodo parlare di maleducazione, del degrado, della piccola criminalità, ce la prendiamo con i giovani. Ma i giovani dove crescono? In quale contesto familiare? In quale contesto scolastico? In che città? Allora, cominciamo a chiederci che esempi diamo noi ragazzi. E io preferisco perdere un po' di tempo a parlare con un ragazzo che magari pensa che il fascismo, come ha detto qualche grande politico italiano in queste ore,
ha fatto cose buone.
Vorrei ragionare con un ragazzo e magari fargli parlare con qualche vecchio partigiano che ha rischiato la vita per dare a quel ragazzo la libertà di dire qualche stupidaggine, ma con quel ragazzo ci devo parlare, perché se io ho perso la speranza già con un ragazzo di 20 anni, allora vuol dire che non ho un'idea forte e coraggiosa della politica.
Però guardi Dario, signor Nardella.
Ecco, dagli del voi meglio, dai, del voi. Tu.
Ora, non sapevo come notare che ha preso le distanze.
No, perché...
Questa è una presa di distanza.
Visto, Dario, guardi, fanno tutti signori... finta di non conoscerci alla televisione.
Andiamo.
Dario, dicevo... che succede quando sono un po' più grandi, perché dopo vi leggeremo una cosa che abbiamo fatto nella scuola con i bambini di una quinta elementare, dove invece ancora le maestre fanno un lavoro incredibile su questo, sul razzismo, sulla mafia, portano avanti delle tematiche davvero eroine. Quindi arriva un po' dopo, quando i media, la televisione diventa più grande.
Però quello prima diceva,
questo è vero quello dice Daniela. Sì. Voglio dire una cosa,
cioè, ieri... i bambini non ce l'hanno questa roba.
Bambini,
questo voglio
e
dire.
I ragazzi, ieri
non
sono
è
stato...
congenita.
Ieri sono stata alle piagge, va di moda dire che le piagge sono sempre il luogo più abbandonato, più meschino, eccetera. Non è vero. Noi forse dalle periferie di Firenze possiamo trovare delle cose belle. C'è una cooperativa di giovani che ha aperto una ludoteca in una stanza del comune e anche un centro per i giovani che fanno un lavoro straordinario, di confine. Prendono questi ragazzi che appunto che non possiamo colpevolizzare e fanno vivere loro qualche opportunità. E mi hanno regalato un CD con tutte musiche composte dai ragazzi delle piagge. E lì c'è una ludoteca con 40 bambine e bambini che ogni giorno vanno lì e trovano qualcosa per cui magari essere felici. Perché questo è un altro tema. La felicità è qualcosa che ci viene regalata fin da quando siamo bambini ed è lì che credo dobbiamo lavorare, perché è lì che a quell'età che si forma la personalità.
E poi c'è sempre Gaber che diceva che la felicità è anche gioco, partecipazione con gli altri insieme alla libertà. Una domanda Vero. Intelligente se posso farla,
l'ultima
veloce.
Ecco, la tranvia, sindaco, ha tolto, veniamo a un argomento facile, la tranvia ha tolto tante macchine dalla strada, ma si sa che litigare in auto nel traffico è uno dei principali motivi di sfogo per noi fiorentini. Ora, come pensa il sindaco di rimediare a questo? Possiamo dare il numero del cellulare tuo, Dario, così i fiorentini si sfogano con te? E iniziamo. 335.
No, 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 che 335?
No, ma no, cosa per, sei impazzito?
Dario Nardella, grazie per
grazie a voi.
Grazie a rivederla.
Grazie, 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 grazie Dario Nardella, grazie. Grazie.
La città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Raffaele, allora, vorrei chiederti questo, come te lo immagini te Raffaele, uno scrittore?
Io gli volgo sempre, faccio sempre questo gioco con i miei studenti all'università e dico, ma voi disegnate uno scrittore? E allora mi dicono, lo scrittore è un maschio di mezza età, separato, con figli che non vede mai, donnaiolo, che vive lontano dalla città.
Davvero.
Che scrive di notte, perché è scrittore dalla nascita, è ispirato di notte con la candela accesa, con il whisky, con la vestaglia bucata, Wonder Boys, Michael Chabon. Ma è veramente così.
Ma è veramente così. Signore e signori, io voglio vedere se vorrei farvi vedere un identikit di uno scrittore, perché oggi ce l'abbiamo. Signori, Vanni Santoni!
Un fammi vero vedere. Scrittore, carne ed ossa.
Allora, fammi vedere dov'è la bottiglia. Fammi vedere, ce l'hai le candele? Dove l'ha messa?
Ti è nascosta di quelle di metallo, sai.
Ti è nascosta, prendi il microfono, aspetta un attimo. Dove abiti, a 120 km in un bosco senza luce?
In realtà io sono uno degli ultimissimi abitanti di centro, abito in via dei Tosinghi.
Che cavolo, no, allora non corrispondi,
sono,
fammi vedere.
Sono un eroe, lo ammetta anche il sindaco.
Quante donne hai?
Quante... naturalmente, ci sta ascoltando anche la fidanzata.
Una sola e basta.
Allora
scrivi pensando a un'altra?
Scrivo di notte però.
Scrivi di notte? Perché non dormi?
Perché nessuno rompe coglioni.
Ah, perché lei non ti rompe coglioni? No, quindi vuoi dire... Scusate, vabbè, andiamo avanti.
No, ho toccato un attimo, Raffaele è saltato. Descrivilo quest'uomo, è
perché
giovane.
Lo tocchi sempre? Vanni Santoni è molto giovane, lo descrivo per chi non lo vede da casa e alla radio. Oggi ha una camicetta estiva, non capisco perché tu te la sei già messa.
Giovane, con la slaccia,
sì.
Con la cosa slacciata.
La scarpa è da giovane.
La camicia fuori, il pisello porta a destra o a sinistra?
Vabbè, come si fa?
Non posso dire nulla. In questo momento non posso dire nulla.
Ma non dici sempre la stessa cosa.
La stessa, ci sono delle
varianti. Che è sempre il centro del corpo. Vanni,
ah,
accomodati. Mi fa tanto piacere averti qui. Signore e signori, Vanni Santoni, in realtà 3 volte candidato a premio Strega. Un applauso. Ah, quarta lo prendi, eh. Alla quarta lo... Giornalista, scrive per il Corriere, ha scritto di tutto, spazia fra tanti generi, fra cui fantasy, e siamo qui perché volevamo parlare di felicità con lui presentando il suo ultimo libro, I fratelli Michelangelo, che è questo, lo faccio vedere per quelli che ci vedono su Facebook e su tutti i social, ve lo consiglio, è un libro molto bello. Allora, ci racconti brevemente, essendo in radio e essendo di corsa come sempre, di che parla Fratelli Michelangelo? Come, no, ora vorrei descriverti come
è partito.
Si è messo in posa. È uno scrittore. È partito, sembrava cantasse Bill Cobain, vero o no?
My way.
Con un respirone. Va, va. Scusi,
devi tenere i tempi. Come fa a tenere i tempi?
No, rifallo, rifallo.
Questo piglia, sì.
Quello piglia, sì.
Se detto sia più forte.
Certo, sono la conduttrice.
Se volete vi lasciamo soli.
No, no.
Bene, l'intervista è finita, andiamo a casa.
No, scusami, fratelli Michelangelo.
No, dicevo, provo a delinearlo rispetto al tema di questa puntata. E in realtà Fratelli Michelangelo è una storia di ritorni a casa, perché è la storia di quattro fratelli, figli di madri diverse ma dello stesso padre, che vengono richiamati da questo babbo un po' anziano, uno che ha fatto grandi disastri nel privato, anche se ha fatto grandi risultati nel pubblico, è stato un dirigente di aziende importanti, Olivetti, Eni, ha avuto anche risultati artistici, quindi una figura che potrebbe ricordare magari quella di Volponi, che riusciva a coniugare uomo d'azienda e artista, e da vecchio richiama questi figli, alcuni dei quali neanche sanno di essere suoi figli e quindi lo scoprono a causa di questa lettera, si è ritirato in una villa a Vallombrosa, quindi sì, qua sopra, e questi figli sono andati tutti a cercare appunto la propria felicità o almeno la propria realizzazione all'estero, perché vivono uno a Tel Aviv, una a Londra, uno addirittura nel sud-est asiatico, a Bali, e uno invece si è sposato a Stoccolma.
A Bali, non a Bari, no? Perché non
anche Bari,
Bali con l'elle.
E quindi c'è anche una quinta figlia più vecchia di primo letto che ha rotto col padre e non torna perché decide che non si merita la sua attenzione, che sa che questo babbo è un po' un istrione, e questi figli tornano. C'è chi pensa che ci sia di mezzo una eredità, c'è chi vuole cogliere l'occasione magari per prenderlo per il collo un'ultima volta, c'è chi vuole conoscerlo perché non l'ha mai visto, c'è chi vuole vederlo perché non sapeva neanche che fosse il suo babbo e anzi ha dovuto decostruire la propria idea di se stesso perché sa che suo padre non è il suo vero padre. E è stato definito, io rubo sempre le osservazioni più intelligenti ai recensori e poi me le rivendo, una saga familiare orizzontale, perché di solito nelle saghe familiari si esplorano le generazioni precedenti. Nei Fratelli Michelangelo certamente si vanno a scoprire anche nonni e bisnonni, ma soprattutto si esplora nel dettaglio le vite di questi ragazzi sparsi per il mondo e anche forse il conflitto fra le proprie ambizioni e la realtà e anche fra generazioni, fra una generazione che ha attraversato il Novecento con molte opportunità e chi invece vive oggi e nonostante abbia capacità uguali o forse anche superiori di opportunità ne vede.
Questo è il passaggio interessante, nel senso che questa chiave è decisiva, secondo me, quello dello scontro di una generazione che comunque aveva una vita tra grandi virgolette più ordinata e più prevedibile e generazioni che invece hanno infinite opportunità e per queste navigano in mare aperto in maniera alle volte anche terrificante. C'è questo scontro, questa dialettica, questa frizione?
Assolutamente, c'è quasi una ricerca dello scontro perché è mancato storicamente, d'accordo? I fratelli Michelangelo sono nati fra gli anni 70 e gli anni 80, diciamo il più vecchio è del 70, il più giovane è dell'82, mentre Antonio Michelangelo è del 30 e il Novecento se l'è attraversato tutto, d'accordo? E effettivamente si confronta con una realtà che è cambiata, le opportunità di carriera non ci sono perché è diventato orizzontale anche il modo in cui le aziende ad esempio reclutano, quindi non è che adesso entri, una volta si poteva entrare come fattorino e essere dirigente dopo magari prendendosi una laurea lavorando, oggi tu entri fattorino e dopo 30 anni sei a fare il fattorino da un'altra parte,
sei disoccupato,
se bene. Esatto. Sì. E poi c'è anche una riflessione sul mondo dell'arte, la figlia Cristiana sta tentando di entrare nel mondo dell'arte contemporanea con molte difficoltà, un giorno la chiama una gallerista molto prestigiosa, lei è contentissima, ah sì, hai visto che lavori che ho fatto, no, volevo che facessi la prefazione al catalogo di tuo babbo, e da lì comincia, diciamo, il conflitto.
Senti Vanni, ma tu credi che rimettere un po' le cose a posto dia felicità? Cioè questo padre li richiama per rimettere le cose a posto, secondo te? Cioè quello che parlavano, insomma, di cui si parlava prima, di questa difficoltà a volte di relazioni, hai quattro figli da quattro relazioni diverse, li richiami ad un certo punto della tua vita, perché?
Diciamo che il libro è giocato fra dramma e farsa, proprio perché forse a 77 anni, con hai quattro voglio. Figli che non vedi da anni, la pretesa di rimettere a posto ritrovandosi un giorno denota una certa arroganza prettamente novecentesca. Certamente lui si può ritenere che sia ben intenzionato, poi non voglio spoilerare troppo il finale. E certamente anche i figli vengono per ottenere delle rivendicazioni, almeno, quindi c'è un desiderio di rimettere le cose a posto, ma forse c'è anche un confronto col fatto che quando qualcosa è così rotto non è detto che si possa.
O anche di non metterle a posto, però.
Oppure romperle ancora di più.
Però ecco, nella famiglia in qualche modo, nella ricostruzione storica della sua vita, anche dalla famiglia, perché da lì vieni, no? Che si distrugge, si cretta, si rompe, in qualche modo la felicità là dentro si trova, no?
Beh, c'è un altro conflitto, credo, oggi, che ho provato a raccontare nei fratelli Michelangelo, il fatto che da un lato siamo anche più dipendenti dalla famiglia, perché è inevitabile che anche chi si è guadagnato un'indipendenza, e non ce la raccontiamo molto spesso, è perché la famiglia l'ha messo in grado di studiare, l'ha messo in grado magari di starsene 2, 3, 4 anni a cercare di fare le cose che vuole fare, finché poi non ha trovato una svolta che gli permette di trasformarla in reddito. Se te questa opportunità minima di base economica non ce l'hai, molto spesso sei costretto ad accettare dei compromessi che non ti permetteranno di fare quello che volevi. E quindi la famiglia, da un lato si dice che è esplosa, no? Siamo nel mondo atomizzato, quello delle particelle elementari di Holbeck, e dall'altro però le condizioni economiche, la non ridistribuzione del reddito ci costringono invece ad esserne comunque agganciati a questa mammella.
Le particelle, le particelle di chi? Di...
No, scusate, lascialo stare, non
poi ti spiego dopo.
È ignorantissimo. Tu spazi dal fan, hai scritto anche tanto fantasy, vero? O comunque ti piace. E in un'intervista ho letto che tu hai detto: tutti guardano il Trono di Spade, quindi, e se tutti lo guardano, io voglio scrivere fantasy, vuol dire che c'è qualcosa là dentro, vado ad esplorarlo, no? È così.
Sì, io sono tornato al realismo con questo libro e i riscontri si vedono subito, perché poi tutti guardano il Trono di Spade, ma poi i libri che vanno e partono forti sono sempre quelli realistici, forse perché in Italia il libro deve essere una cosa seria in qualche modo. Però io avevo un debito rispetto a questi immaginari, perché ma giocavo a Dungeons and Dragons, a videogiochi, e quindi ho voluto fare anche 3 libri fantasy, senza vergogna, senza mettermi.
Ma no, non ti devi vergognare.
Era l'editore, la Mondadori, mi disse: ma perché non tu li fai sotto pseudonimo i fantasy?
No, no, perché io lo guardo il Trono di Spade, per esempio.
Che felicità c'è il Trono di Spade?
La felicità del Trono di Spade, cioè Jon Snow per esempio, chi è che non l'ha visto? Io Jon Snow mi procurerebbe tantissima
felicità. No, grazie.
Perché? Ma è perché il nome è inglese, se tu lo chiamassi Giovanni Neve non ti farebbe nulla, capito? E allora il nome inglese
Jon Snow a me mi procurerebbe felicità.
Grazie.
Non so i nomi dei fratelli Michelangelo, ma magari i fratelli Michelangelo
Vanni Santoni.
Grazie
Vanni, grazie per esserci venuto a trovare, grazie davvero.
Scusate che scappo, non è per boicottare gli ospiti successivi.
Ma c'hai 125
c'è la prima
chilometri.
Dei fratelli Michelangelo, che è uscito da 2 giorni a Roma al Libri Home, quindi devo pigliare il treno
di corsa. Buon viaggio.
Tutti con
pensavamo andavi a bere whisky per ubriacarti e scrivere il prossimo.
Grazie Vanni, grazie.
Ciao Vanni.
Grazie mille, davvero. Complimenti. Allora, siamo quasi in chiusura. E a questo punto io chiedo sempre a Daniela un po' lei che cosa ci racconta. Hai una tua lettura che io trovo sempre straordinariamente
breve,
emozionante e commovente.
Breve.
Daniela Morozzi, vai.
Felicità. Oi che voi mi chiedete se sono felice? Boh. Fa paura solo a dirlo. Provate anche voi a dirlo. Sono felice. Sì. Provate un po'. Sono felice. Ora dico, ma non vi sembra d'offendere tutti i sentimenti del mondo per arrivare all'unico che vorreste provare davvero? Quello che rende tutto leggero, che fa più giallo il giallo, che ti fa dire la parola giusta alla persona che hai vicino, che ti fa abbracciare perché è bello farlo, che ti fa sedere e mangiare un gelato guardando le nuvole, che ti fa allargare il cuore per fare più posto possibile. Venite gente, venite, sì c'è ancora posto, venite, in tanti si sta meglio, venite, stretti, vicini, qui si sta tutti meglio. Ma viene sempre meno da allargare il cuore, dico, un po' perché sa paura, un po' perché a dire felici sembra d'essere banali, e oggi guai a essere banali, oggi tutti speciali. Doloranti magari, arrabbiati in certi azzoppini, crettati come mora, ma speciali e soprattutto di corsa. perché per essere speciali oggi bisogna essere, bisogna correre come il lepri. Forza, sei speciale, c'è da portare i bambini a scuola, corri. Forza, sei speciale, c'è da andare a lavorare e corri. La spesa, corri. La cena, la tua mamma dai medico. Alzheimer. Ma è sicuro, dottore? No, dai. Vorrei piangere, urlare. Ma che dice, dottore? È sicuro? Non c'è tempo, corri. Oddio, il bambino lo stavo per lasciare a scuola. Ha pubblicato almeno 2 foto su Instagram e 20 like l'ha presi. Forza, 20 like ce l'hanno tutti. Corri, corri, corri. Come? Scusa, cosa ha detto, amore? No, non avevo capito. Avevo urgenza di parlare con me. No, scusa, non potevo fermarmi, stavo correndo. Mi dispiace, io non... Speciale e infelice. Sono felice, porca miseria, è difficile a dirlo, troppo impegnativo. Perché a parte le cose grandi che viene sempre da dirlo, come per esempio farà l'amore, quella cosa meravigliosa che ti collega tutta, testa, corpo, un arrotolio, che non ci capisci più niente, tanto è grande l'insieme che si forma. Ci sono poi le felicità trascurabili, come dice un libro che mi piace tanto. Dare 2 euro a un ragazzo senza sbuffare e magari chiedergli anche da dove viene. Con Joseph, un ragazzo cingalese sommerso di rose, io l'ho fatto una volta, sapete? Gli mancavano le Hanoi, ci vennero lusciconi a tutte e due. E chi me l'aveva detto a me, mai delle Hanoi? Non ci avevo mai pensato. O sorridere in tranvia, che il sindaco è contento. E poi trovare il tempo di chiederti se sei felice, se non tu lo sei, avere il coraggio di dirtelo e cercare la risposta anche sotto il tavolo. Banale? Sì. Forse però potremmo scoprire che è tutto più semplice, che il cuore è grande di suo, che c'è bisogno solo di fermarsi e dire venite gente, venite, sì c'è ancora posto, venite, sì vicini, stretti stretti nel mio cuore, si sta meglio, proviamo a dirlo tutti insieme, sono felice!
Daniela Morozzi.
Daniela Morozzi,
fate un applauso molto più forte a questa donna straordinaria.
Grazie. Scrive
che
e se
tutte le volte
brava,
che scrive questi testi ci fa veramente piangere.
Grazie
e che ha avuto peraltro un'idea fantastica. Noi siamo a corsa, dobbiamo chiudere, avete ragione, gli autori ci stanno addosso, ma lei ha avuto un'idea geniale. Perché noi sai come chiuderemo poi dopo l'ultimo ospite?
No,
e la vostra lettura la facciamo insieme a Sara. Perché Sara è al 9° mese e quando andremo in onda con la prossima trasmissione saranno 2, mi ha detto lei nell'orecchio. Ho detto no Daniela, geniale, è vero. Quindi Sara preparati perché ti vogliamo sul palco insieme a noi. Il prossimo e ultimo ospite è Alessandro Belli. Voi direte Alessandro Belli. Alessandro Belli è un genio.
Un genio.
È un laureato in filosofia, poi laureato in architettura a Berkeley in California, che ha inventato la bicicletta più piccola e più leggera con pedalata assistita del pianeta. Ed eccola qui, Alessandro Belli, prego.
Lui sì che è intelligente, mica come Raffaele Palumbo.
Abbiamo veramente pochissimo tempo perché siamo oltremodo in ritardo. Che cos'è?
Allora, è una bicicletta. È una bicicletta che si apre e si chiude come un carrello d'aereo, diciamo, oppure come zoom zoom. Sì, è difficile descriverlo.
Allora, si mette in uno zaino, cioè la bicicletta, eccola, quella famosa londinese che si chiude e si mette
Brompton,
in macchina.
Brompton, sì,
esatto.
Grande come uno
chiusa,
zainetto. Da
diventa
chiusa.
90 litri. Immaginate un trolley da 90 litri. Questa diventa 25 litri ed ha anche la pedalata assistita. È una roba pazzesca.
È anche un po' più grossa della Brompton quando è aperta.
C'è anche un ciclista giapponese dentro.
Sì, dentro c'è.
Te lo vendono insieme.
È semplice. Ora, per quelli che sono a casa non lo vedono, ma è veramente una bicicletta che... È veramente una bicicletta che è chiusa, è proprio uno zainetto. Quindi ora poi andate su Facebook perché potete, domani metteremo le foto, vero imponente, sì, su Controradio.
Poi c'è
così
il sito web del progetto, eccetera. Questo è un progetto, diciamo, serio, perché ci pare che ci sono tutti questi inventori della domenica che si...
No, è un progetto
quindi,
molto
quando
serio.
Quando dice, io ho progettato una bicicletta, va bene, ho capito.
Ma i gas dov'è, scusa? La manopola di gas dov'è?
È un quindi, progetto molto serio,
molto
con,
serio,
europea,
con finanziamenti dell'Unione Europea,
però, molti si staranno domandando, ecco, però questa, come possiamo fare, come non possiamo fare? In realtà, noi oggi dobbiamo dirci una cosa in chiusura, Alessandro, se sei d'accordo, cioè che questi progetti sono stati un po' messi in stand by da una cosa bellissima, importantissima, qual è il bike sharing, eccetera. Certo. Le cose non sono esclusive.
No, 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 assolutamente, perché come tutti sanno, quando i soldi sono in un qualche fenomeno, tutti gli altri fenomeni ne soffrono, cioè, quindi non si fanno più cose di un altro tempo.
Ma intanto no. Grazie di questo bel regalo, noi lo mettiamo in macchina. Daniela, vieni.
Sì, mettila.
Si fa, s'apre, è facile aprirla, ci vuole un capatappo.
Dunque, questo è il problema, siamo arrivati a un certo punto di sviluppo e sappiamo tutto come si fa, eccetera, eccetera, però la costruzione di prototipi, eccetera, costa molto e quindi...
A Firenze certo accade punto, anche questo e volevamo raccontare.
L'hanno fatta chiusa e nessuno è mai riuscito a aprire. Però un bel progetto,
Sì, e poi c'è il cinesino dentro nell'angolo che
è giapponese.
Lo fa, sì,
è giapponese, esatto. Alessandro, noi abbiamo voluto raccontare ed esporre il tuo progetto perché speriamo possa veramente... camminare, andare avanti e diventare comune.
Vediamo. E poi
in città.
La cosa importante è che è una roba fiorentina, cioè della...
Che altro ci fa dimagrire?
No, grazie Alessandro Belli.
Complimenti.
Sara, raggiungici sul palco. Sara, non la facciamo emozionare troppo perché se si rompono le acque qui adesso io... mi dimetto da questa trasmissione definitivamente. Quindi
Sara,
calma,
una del pubblico trovata stamani,
siamo alle
9 mesi,
battute.
Fra 2 settimane lo fa, quindi forse anche una la fa, è una bambina, una dedichiamo a lei questa lettura.
Sì, che Daniela perché... Morozzi voleva si chiamasse Sabatina per si fa di sabato, lasciamo perdere.
Allora,
ultima lettura, da che cosa viene fuori questa lettura, Daniela?
Questa lettura viene fuori, ringrazio tutti i bambini della quinta B della scuola Collodi che hanno risposto in forma anonima a queste domande che sono andata a fare sulla felicità. Ci sembrava bello sulla felicità sapere anche che cosa ne pensano i giovani e non solo i nonni.
Allora, la prima domanda è che cosa ti rende felice?
Vai, Daniela. Bene.
Vedere la mia amica sorridere.
Sono felice quando torno a casa e mi riposo.
Quando mi lasciano a casa da sola.
Quando massacro la mia amica di abbracci.
Quando aiuto un compagno.
Sono felice quando gioco con qualcuno e con la neve. Oppure quando ho letto un libro e all'inizio non mi piaceva perché era senza figure, ma poi mi è piaciuto un botto.
Dormire con i miei cani.
Sono felice quando la mia mamma fa qualcosa per me, anche se non mi piace.
Ritornare in Sri Lanka e incontrare i miei familiari.
Secondo me mi potrà rendere felice fare all'amore. Come dice la mia mamma, è la cosa più bella del mondo.
Ricordi un momento in cui sei stato triste?
Sono stato triste quando ho dovuto lasciare in Arno i miei pesciolini.
Sono triste quando perde la Fiorentina e vince la Juve.
Applauso. Applauso.
Applauso ci vuole, bravo Raffaele. C'è un po' di campanilismo qui però. Quando mi hanno visualizzato... Allora, qui la domanda era... in cui sei stato triste. Quando mi hanno visualizzato alla PlayStation e non mi rispondono. Questo è gravissimo.
Quando non ho più visto il mio amico del mare e quando mi è morta la coniglietta.
Quando mi mancava tanto mio nonno.
Quando mi è morto il cane e il pulcino. E anche quando vedo i genitori litigare. Praticamente un casino in casa.
Una famiglia serena. Sono triste quando le mie cavie peruviane si fanno dei nodi al pelo e dobbiamo tagliarglielo. Porca puttanghera, questa è gravissima. Questa è una cosa drammatica.
Io sono stata triste.
Azzurro, scusami. Vai.
Io sono stata triste un po' di tempo fa perché tutta la mia famiglia aveva litigato, tutti. Ma non mi ricordo di preciso perché.
Succede. Sono triste quando mi prendono in giro perché sono basso, timido e non parlo.
A me solo bassa, meno male.
È albano.
Sono triste quando Ronaldo è arrivato alla Juventus.
E altro applauso.
Che cosa cambieresti per rendere il mondo più felice?
Oh, raccoglierei i rifiuti, quindi non inquinare e salvare gli animali dalla caccia.
Non essere razzisti ma accorgersi che il colore della pelle serve solo a riconoscersi. Vedere la gente sorridere è la cosa più bella del mondo e non vedere la gente sotto i resti delle case bombardate. Scusate.
Questi sono bambini prodigio. Tanto di cappello. Fare una manifestazione contro il razzismo e adottare un bambino di colore sarebbe fantastico.
Vorrei che ci fosse la pace, che non ci fosse tutto questo inquinamento, perché oltre a noi stiamo male, anche gli animali soffrono e stanno male. Ovviamente so che sono cose più grandi di me, però io vorrei provare col tempo a rimediare almeno a uno di questi fatti.
Distruggerei la mafia.
Io non saprei cosa cambiare nel mondo, ci sono troppe cose da cambiare.
Per cambiare il mondo diminuirei le ore scolastiche, abolirei completamente i compiti a casa e esonererei Della Valle, tra parentesi, presidente della Fiorentina. Oh,
grazie,
chiare.
Applausi,
grazie. Daniela Morozzi, Gaia Nanni, Paolo Endel, Matteo Massan, Marco Vicari, Fabio Crescioli, Marco Imponente, Tommy Andreolini e Sara, signori.
E
ci
Gemma.
Vediamo la prossima settimana
al cinema Alfieri.
Siamo all'Alfieri.
All'Alfieri.
Siamo all'Alfieri, allo spazio Alfieri.
Ringraziamo
sabato prossimo.
Piero Castelli, nostro fedele.
Sempre alle ore 11:30 su Controradio, su Facebook. Sabato prossimo
Gaia
all'Alfieri.
Nanni.
L'abbiamo ricordata, Gaia Nanni. Okay. Si fa di sabato.
Grazie.
Grazie a tutti. Grazie. Grazie.
Si fa di sabato.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si va